Vaticana. Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis
e da Stefania Ferretti.
È una nuova giornata insieme questo giovedì 4-4, Stefania, pure 24.
Pure 24, c'è un 4 che ci accompagna quest'oggi.
C'è un 4 anche nel nostro numero WhatsApp, 335 12 43 722, al quale scriverci, perché siete voi come ogni giorno i protagonisti, messaggi di testo vocali. Ringrazio subito Angelo, che ci augura una buona giornata, e poi c'è chi, come la nostra Teresa, ci chiede di riflettere sulle Sacre Scritture, in particolare quando Pietro tenta di far comprendere come le promesse di Dio sottolineano la fedeltà, la presenza e la cura. Sono tre parole chiave: fedeltà, presenza e cura.
Esatto. Sulle quali riflettere. Questo è il messaggio della nostra ascoltatrice Teresa.
È vero, ci porta subito a riflettere. Poi ancora Mario, che ci augura il buon dì. Filomena, felice di risentirti Andrea. È vero, non ci si sente da prima di Pasqua.
Ovvia
in questa trasmissione. E poi ancora una riflessione sulla vita, arriva proprio dalla nostra ascoltatrice: ama perché l'amore è la chiave della vita, credi perché la fede è la chiave per sperare. Dio è la chiave dell'eternità, dunque sono le chiavi in questo caso.
Esatto, e noi a questo punto, a quest'ora del mattino, diamo, come dire, una scossa a chi invece magari ancora sta lì, che non si sveglia, ha difficoltà ad affrontare la giornata. Ci siamo anche per questo, no Andrea?
Sì, ogni mattina anche per questo.
Anche per quelli pigri.
Come cantava
il nostro Pino Daniele.
Resto a letto, mentre sento già l'odore del caffè. Ho tante cose da fare, ma non mi importa niente. Non ti perdona niente. per sentirmi sveglio, per dire che forse è meglio avere tante abitudini che diventare piccolo.
Diciassette minuti dopo le 8 con Pino Daniele, dunque siamo andati in Campania, torniamo in Vaticano, ma continuiamo a girare l'Italia, in particolare dal nord ci scrive Federico, e poi ancora il buongiorno da Claudia e da Anna che sono in viaggio, da Marco, e salutiamo ancora Gioia, e poi c'è chi ci chiede di non dimenticare quello che sta accadendo alle popolazioni indigene dell'Amazzonia. A farci questa richiesta è Mirella, e noi ovviamente la raccogliamo. Qualche appuntamento del giorno?
Sì, alle 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera del Regina Celi e del Rosario, mentre alle 19 la messa celebrata dalla Concattedrale di Santa Maria Annunziata e San Vicinio in Sarsina.
Vi ricordo alle 11.30 ancora alla sala stampa della Santa Sede ci sarà la conferenza stampa di presentazione degli eventi culturali per la rassegna Giubileo e Cultura, è verbo essere, Giubileo e Cultura, in programma nel 2024. E poi esattamente 75 anni fa, il 4 aprile del 1949, veniva firmato a Washington il trattato istitutivo della NATO, che sarebbe entrato in vigore il 24 agosto sempre del 49.
Infine, giornata oggi mondiale per la promozione e l'assistenza all'azione contro le mine. Questo è anche un importante appuntamento, no? È un'importante cosa da ricordare.
Sì, dobbiamo parlare spesso di questo, non è mai abbastanza. Mi viene anche in mente che ieri, non so se lo avete ricordato Stefania, non ero in radio, ma 20 anni senza Gabriella Ferri. Era
esatto.
Il 3 aprile del 2004, quando ci ha lasciato. Ma Alessandro Guarasci, buongiorno, una voce
buongiorno
pazzesca, quella di Gabriella Ferri, l'ascoltavi?
Anche quella di Guarasci, però.
Anche quella di
Guarasci. Il paragone, insomma,
è importante.
Sì, però è ingeneroso per Gabriella Ferri.
Esatto, però lei era di Testaccio, le tue origini non sono romane in realtà.
No, sono romano.
Ah, sei romano, vedi, neanche sì. Sappiamo bene le origini a volte. No, invece dobbiamo parlare di qualcosa di serio, Alessandro, tra l'altro... è Avvenire che titola più Europa, meno armi, ma le armi continuano a farla da padrone in Medio Oriente.
Le armi continuano a farle da padrone in Medio Oriente, e sappiamo quanto sdegno abbia suscitato a livello internazionale l'uccisione dei volontari della War Center Kitchen, questa ONG statunitense che erano armati solo di diciamo padelle e mestoli, perché il loro obiettivo era alimentare la popolazione di Gaza, perché sappiamo quanto a Gaza in questo momento ci sia un'emergenza non solo umanitaria ma anche alimentare. Bisogna pensare che in questo momento i bambini di Gaza hanno circa un quinto, un quarto dell'acqua a disposizione di quella che dovrebbero normalmente avere per crescere sani. Ci viene detto che la gente comincia a mangiare anche erbe spontanee che nascono, perché proprio l'ingresso degli aiuti umanitari arriva veramente col contagocce. Mediamente a Gaza, dipende dai giorni, entrano un settimo, un ottavo dei camion che entravano prima dal valico di Rafah. Qualche tempo fa si è tentato anche l'entrata di camion umanitari dal nord della striscia di Gaza, dunque dal territorio israeliano, però da quello che sappiamo questo è stato più che altro un esperimento. Continua ad essere il valico di Rafah, ovvero quello con l'Egitto, quello più diciamo battuto in questo momento dalle organizzazioni umanitarie, però poi ci sono tutta una serie di controlli spesso eccessivamente scrupolosi e anche molto burocratici, che poi fermano tutta una serie di merci che invece sarebbero indispensabili per quella popolazione. In questo momento, lo ripetiamo, il nord della striscia di Gaza si è quasi completamente spopolato, le persone si sono accalcate, circa quasi 1 milione appunto verso Rafah. che è appunto questa cittadina al confine con l'Egitto, dove c'è il valico da dove si entra, e questo logicamente sta portando anche a un problema proprio umanitario, perché non è che la gente viene accolta dentro case, magari tendopoli, le tendopoli sono assolutamente spontanee. Prima sentivamo, abbiamo spesso sentito in questi giorni un cooperante del ONG BIC che ci diceva che in pratica le persone fanno l'accampamento con quello che trovano, comunque teli, pezzi di legno e così via.
Ma quello che è accaduto appunto a Gaza, l'uccisione dei volontari, in qualche modo ostacolerà ancora di più l'aiuto?
Senza dubbio, perché è chiaro che adesso chi pensa di dover entrare per portare aiuto ci pensa due o tre volte, perché è assolutamente normale. Fatto sta che la World Central Kitchen al momento ha sospeso le sue attività. Io parlavo proprio ieri sera con il portavoce della IOI, che sarebbe l'associazione che riunisce tutte le ONG italiane, dice: noi non abbiamo rappresentanti attualmente localmente, non ci pensiamo, perché sarebbe anche estremamente pericoloso. Le persone che stanno lavorando in questo momento per le ONG, diciamo, occidentali, sono essenzialmente dei locali, sono dei palestinesi, con grosso rischio. E poi io, tra l'altro, vorrei ricordare questo aspetto fondamentale, che sono morti circa 120 giornalisti. Sono morti più giornalisti a Gaza dal 7 ottobre che in tutta la Seconda Guerra Mondiale.
No, ripetiamola questa. Morti.
Sono circa 120 giornalisti. Sono morti più giornalisti a Gaza dal 7 ottobre ad oggi che in tutta la Seconda Guerra Mondiale. E anche questo fatto di chiudere Al Jazeera è preoccupante, perché comunque hai una voce in meno che può raccontare le cose. Per cui, come sapremo che cosa sta succedendo a Gaza? Se vengono chiuse le fonti di informazioni, se i giornalisti non possono lavorare, se l'ONG non possono entrare. Tra l'altro, va detto, io ricevo anche dei video da alcuni soggetti palestinesi, e a volte anche un po' di fake news girano, cioè, nel senso che comunque l'informazione serve per dire realmente quello che sta soffrendo la popolazione palestinese a Gaza in questo momento, ma anche per far sì che non ci siano fake news. Questo è fondamentale.
E poi la disinformazione è uno strumento di guerra formidabile.
Esattamente, esattamente, da una parte e dall'altra. Esatto. Diciamo, questo va detto.
Alessandro, ti ringraziano anche i nostri ascoltatori per quanto ci stai raccontando, e vorrei chiudere con te sottolineando un altro aspetto, quello di chi continua però con una sana ostinazione a sperare che si possa arrivare ad una tregua. Qualcuno lo vedeva possibile durante il Ramadan, così non è stato.
E Andrea, perdonami una cosa, visto che il 6 giugno ci sono appunto le elezioni europee, in questo momento il tema della pace per l'Ucraina e diciamo una località proprio alle porte dell'Europa, che è il Medio Oriente, dovrebbe entrare pienamente nel dibattito politico. Mi sembra che attualmente invece i partiti politici, se non altro in Italia, sono molto interessati più che altro invece a fare le liste e a posizionare questo o quell'esponente per motivi più che altro interni. Il tema della pace mi sembra che non decolla.
Non decolla, ma c'era chi, mi sembra sulla BBC c'era un approfondimento, non vorrei sbagliarmi, ne sentivo ieri, ricordava a tutti l'appuntamento con le Olimpiadi di Parigi, non solo per le Olimpiadi, la famosa Stefania tregua olimpica, ma anche e soprattutto per il ruolo che può avere ancora la Francia da un punto di vista diplomatico. Tu credi in una Parigi forte da un punto di vista diplomatico e nel ruolo delle Olimpiadi o no?
Ma sì, potrebbe esserci. Vi ricordo che però la Francia ha detto di mandare le truppe in Ucraina, le truppe europee, per cui sai, qua poi alla fine si giocano anche a livello europeo dei posizionamenti relativi anche a quanto succederà i primi di giugno in Parlamento, a quali saranno gli equilibri.
Bisogna
e chi sarà il nuovo presidente della Commissione europea.
Bisogna aspettare giugno per l'Europa.
Esatto.
C'è chi dice bisogna aspettare novembre per il mondo, Alessandro.
Esatto.
Le elezioni americane. Grazie Alessandro.
Grazie.
Guarasci. Stefania, noi vediamo a chi fare gli auguri, ma prima di fare gli auguri di buon onomastico, c'è chi come Paola ti ringrazia per il brano di Pino Daniele, Non male sentire pigro mentre sto facendo la doccia, ci scrive Paola. Beh, del resto l'orario è questo e ci sta. Allora ascoltiamo a chi fare gli auguri di buon onomastico, ma prima ancora grazie, non l'abbiamo detto, chi ringraziamo oggi?
Ringraziamo oggi Alberto Giovannetti e Gianmarco Morrone.
Buon onomastico, sentiamo a chi.
Oggi 4 aprile la Chiesa ricorda Sant'Isidoro, vescovo di Siviglia e dottore della Chiesa. Ultimo dei padri latini, Isidoro, primo vescovo di Siviglia nel VII secolo, è autore molto letto nel Medioevo. La sua opera enciclopedica costituisce il principale punto di riferimento del sapere allora conosciuto. Per questo è considerato un maestro per l'Europa. In questa data si ricorda inoltre San Benedetto il Moro, francescano.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Avete riconosciuto lo stacco dell'Osservatore Romano, ma prima di accogliere il collega del quotidiano della Santa Sede, ancora qualche messaggio al 335 12 43 722. In particolare saluto Albertina che ci scrive da Milano e ci augura una buona giornata, e poi anche Patrizia che ci ringrazia per il tempo che trascorriamo insieme. Il grazie ovviamente, Stefania, è sempre il nostro.
Assolutamente.
Ed ecco dunque Gianluca Piccini, buongiorno Gianluca.
Buongiorno Andrea, buongiorno Stefani e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Presentiamo l'inserto del giovedì, la settimana del Papa, l'inserto odierno dell'Osservatore Romano che, lo ricordiamo, sarà online dalle 15 di oggi pomeriggio. Un tempo particolare questo, Gianluca, un tempo che possiamo definire un tempo di gioia, anche se poi, lo abbiamo detto anche poco fa con Alessandro Guarasci, ciò che accade nel mondo porta nei nostri cuori tanta tristezza, però la gioia pasquale è quella che fa rima con speranza. Allora, quanto spazio ha nel vostro inserto, nel raccontare la settimana del Papa, l'elemento della gioia e della speranza?
Diciamo uno spazio totale, tutta la foliazione di questa settimana respira questa atmosfera gioiosa che viene dalla speranza della risurrezione di Cristo. Nonostante le guerre, come dicevi tu, e le violenze incessanti, il Papa ha continuato nei riti del Triduo Santo a rilanciare questo messaggio, associandolo poi ad accorati appelli di pace, per la Terra Santa soprattutto e per la martoriata Ucraina, come dice spesso, ma anche per tutti quei luoghi del mondo in preda a conflitti, e questo lo ritroviamo tutto sulle nostre pagine.
E in particolare, Gianluca, cosa troviamo sul paginone centrale?
Ecco, nel paginone centrale ci sono i punti nodali dell'omelia di Papa Francesco nella messa crismale del Giovedì Santo, quella che ha concelebrato con oltre 1800 sacerdoti, ai quali ha anche regalato un libro sul discernimento, sul tema del discernimento. Poi ci sono i passaggi del Regina Cieli del lunedì dell'Angelo. Nel tempo liturgico della Pasqua, infatti, questa preghiera prende il posto dell'Angelus, diciamo, nei giorni festivi e domenicali, soprattutto a mezzogiorno, fino alla domenica di Pentecoste. E purtroppo, come si ricorderà, però, il Papa non è invece partecipato alla tradizionale Via Crucis al Colosseo, ma è stato comunque protagonista anche di questo, avendone scritte le meditazioni di proprio pugno per la prima volta nel pontificato. E naturalmente uno spazio importante, quello principale, è riservato al messaggio Urbi et Orbi, alla città e al mondo, nel quale il Vescovo di Roma accende i riflettori proprio sulle situazioni di maggior sofferenza nei 5 continenti.
Gianluca, ne parleremo anche più avanti alle 9:15 con Roberta Barbi di Carceri, però le carceri sono state centrali e lo sono anche nella cronaca di queste ore.
Sì, innanzitutto perché appunto, come abbiamo sentito dai notiziari, c'è stata questa aggressione nel carcere di Avellino al cappellano e a una agente penitenziaria. Ma in carcere è stato anche Papa Francesco nel Giovedì Santo, durante la messa vespertina in Cena Domini. E quando ha rinnovato il rito della lavanda dei piedi, facendolo a 12 detenute del carcere femminile romano di Bibbia, carcere che è intitolato a una figura poco conosciuta, Germana Stefanini, vigilatrice penitenziaria che fu uccisa dalle Nuove Brigate Rosse nel 1983 e unica donna assassinata dal Partito Armato Rosso, se vogliamo chiamare, come veniva chiamato così all'epoca. E proprio al ruolo delle donne nella Chiesa e nella società è dedicata anche l'intenzione della rete mondiale di preghiera del Papa per questo mese di aprile appena iniziato.
Gianluca, torniamo indietro di sole 24 ore e l'udienza generale di ieri.
Sì, l'udienza generale di ieri, alla quale dedichiamo anche un disegno del nostro collaboratore artista Filippo Sassoli, è sulla catechesi sulla virtù della giustizia. E poi il Papa ha fatto un commosso ricordo di un giovane soldato caduto in Ucraina. Aveva appena 23 anni e Francesco ha mostrato il rosario e il libro tascabile del Nuovo Testamento che il militare portava sempre con sé. Questo ragazzo aveva sottolineato l'incipit del Salmo 129, dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce. Ecco, allora il mio augurio personale, pasquale, per questo tempo che si prolunga di gioia fino a Pentecoste, se mi è permesso, è che anche i responsabili delle nazioni ascoltino le voci e le preghiere di pace che si levano in ogni parte del globo, sempre più a rischio di un conflitto generale su vasta scala.
È vero, le voci anche dei bambini, Gianluca, voglio aggiungere. Parlavo giusto qualche giorno fa con la figlia di un'amica e dovevano partire per Pasqua, Stefania, e mi diceva, ma se poi c'erano delle bombe sull'aereo? Dico, come delle bombe? Sì, da Israele, dalla Russia. E una bambina di 7 anni, questa è la percezione anche dei piccoli che noi magari non riusciamo a cogliere appieno perché abbiamo vissuto un tempo di pace alla loro età.
Sì, considera che il Papa stesso nel messaggio Urbi et Orbi ha parlato proprio della sofferenza dei bambini e questa testimonianza che hai portato tu riguarda bambini che comunque hanno una percezione, diciamo, da lontano, anche se la guerra ce l'abbiamo alle porte praticamente.
Sì, sono bambini che vivono a Roma e che attraverso i giornali, le televisioni, internet sentono questa parola guerra, 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 guerra e giustamente hanno paura.
E il Papa invece, diciamo, ha pensato soprattutto a quelli che si trovano in quei luoghi, e ricordando che sono bambini che hanno perso il sorriso. Ecco, speriamo che possano anche questi bambini tornare a sorridere, anche grazie alla nostra solidarietà, poi in qualche modo, no?
Grazie allora a Gianluca Vecini, un saluto a tutti i colleghi dell'Osservatore Romano. Lo ricordiamo, la settimana del Papa online dalle quindi c'è l'inserto odierno del quotidiano della Santa Sede.
Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie. Siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro. Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta, che sia benedetta.
70 anni oggi.
Esattamente 70 per Fiorella.
Wow,
mio.
Auguri.
Tanti auguri.
A una delle veramente signore, possiamo dirlo, della musica italiana, tra l'altro con questo brano sfiorò la vittoria in quel di Sanremo non molti anni fa. Ma oggi fa anche il compleanno musicista qui alla Radio Vaticana.
Sì, qui vicino a noi.
Damiano Capri, auguri, buon compleanno, buongiorno.
Grazie a voi Andrea e Stefania, buongiorno a tutti quanti.
Tanti tanti auguri, ne fa molti di meno.
Sì, meno della metà,
meno
di Fiorella.
Della metà.
Meno della
32.
Metà. 32, si può dire, 32. Ma Damiano, che tra l'altro non solo è un motore fondamentale della nostra regia, un collega della redazione dei musicali, vogliamo parlare anche con te del prossimo appuntamento di Note di Christian Music, che ricordiamo quando va in onda intanto.
Sabato 6 aprile alle 15.05.
Ogni sabato, quindi 3 minuti dopo, cioè 5 minuti dopo le 3.
E questo sabato ci sarà Luca Frigeri, che è un cantatore di Modena, che ultimamente ha pubblicato un EP che si chiama Amore per te, in collaborazione con Mauro Malavasi, storico produttore di Lucio Dalla e Andrea Bocelli.
Come no.
Quindi invito tutti quanti a rimanere sintonizzati.
Tra l'altro saremo insieme sabato, quindi anticipiamo, sarà una bella diretta quella con Luca, che abbiamo avuto modo di conoscere. Stefania, Fiorella Mannoia, Damiano Caprio, c'è un altro...
Un altro grandissimo, Francesco De Gregori.
Anche lui oggi compie gli anni, mi sembra un paio in più.
Qualcosa di più, è del 51.
Del 51, quindi,
sì. Quindi
73. Damiano, ancora auguri con un live di De Gregori, Rimmel, ti piace?
Come no,
immagino
grazie a
voi. Di sì. Grazie.
Auguri.
le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Mi ha fatto le carte, mi ha chiamato vincente, ma una zingara e un trucco e un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. Nuovo, e la mia faccia sovrapporre a quella di chissà chi altro ancora, i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Di vivere e dolce venere di rime, come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona, e quando io senza capire ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho di te.
Otto e 45, salutiamo anche Alfredo e poi Roseli, buongiorno a tutti, un buon compleanno per chi lo festeggia oggi, ci manda la foto di una rosa gialla davvero davvero bella, bagnata dalla rugiada. Ma andiamo sui siti internazionali, Stefania, iniziamo con la BBC. Israele ha colpito macchina per macchina, è il titolo. Il fondatore di Wall Central Kitchen, José Andrés, afferma che l'attacco israeliano mortale a Gaza non è stato un errore.
Una bella notizia, possiamo dire, arriva da Nigrizia, Repubblica Democratica del Congo. Judith Suminwa è la prima donna a guidare un governo, economista con esperienza nell'ONU ed ex ministra, e molto vicina al presidente del paese africano.
Possiamo dirlo, che è una bella, che è una bella notizia. Le Monde in Francia, per parlare però della guerra in Ucraina, il titolo del quotidiano francese: la Russia avanza molto lentamente, ma avanza sempre, la dice lunga, insomma.
Invece Asia News si interessa ovviamente del terremoto a Taiwan. Il vescovo dice: vicini a chi è stato colpito, troviamo la forza nel risorto.
E anche la CNN apre con Taiwan: decine di persone intrappolate dopo il terremoto di magnitudo 7.4 è il titolo. Su altri giornali si sottolinea giustamente, direi Stefania, come vista la portata del sisma, Taiwan ha retto e ha retto bene.
Assolutamente bene, nonostante appunto se fosse, perché è stata costruita in un modo intelligente, assolutamente antisismica, e quello ha dato i risultati.
Proseguiamo in Spagna.
Andiamo in Spagna, si parla di linguaggio, la perversione del linguaggio e la banalizzazione delle parole. L'insieme di politically correct, travisamento della verità, porta alla manipolazione della società. E questo lo sappiamo, è un argomento che è all'ordine del giorno.
Sì, mi incuriosisce infatti questo articolo del Paese, magari lo si va a leggere, lo ricordiamo, questa nostra rassegna è volta sì a dare uno sguardo a livello internazionale, come proprio l'identità dei media vaticani. per chi poi conosce le lingue può essere interessante andare su questo o quel sito. Ovviamente poi ci sono gli strumenti di traduzione automatica che sono un ottimo ausilio per approfondire. Chiudiamo andando in Brasile. Con Folha de São Paulo si parla di Stati Uniti e Medio Oriente. Biden, scrive il quotidiano brasiliano, deve affrontare nuove proteste alle primarie contro il sostegno ad Israele. Ma Washington, ricorda Folha de São Paulo, ha permesso al Consiglio di sicurezza dell'ONU di chiedere un cessate il fuoco pochi giorni fa. Andiamo a sentire gli Oasis e poi i quotidiani italiani.
Buongiorno a tutta la stupenda e splendida Radio Vaticana, grazie a voi di tutto e un fortissimo abbraccio a Papa Francesco, grazie e un fortissimo abbraccio a tutti.
Grazie Serena per questo messaggio vocale, continuate a scriverci al 335 12 43 722. Andiamo Stefania sui quotidiani italiani, iniziamo con Avvenire. Più Europa meno armi è il titolo, in Italia cresce la protesta contro lo svuotamento della legge che regola l'export militare. Poi a centropagina le immagini che giungono da Taiwan, Taiwan trema ma non tracolla, strage evitata grazie alle misure preventive.
Sì, la stessa notizia la troviamo ovviamente anche sul Corriere della Sera, c'è una foto notizia, mega terremoto a Taiwan, terrore nei palazzi inclinati, però come abbiamo detto anche prima, se si fossero schiantati al suolo il bilancio dei morti sarebbe stato molto molto più alto, invece hanno resistito, hanno oscillato ma non sono crollati. Tra l'altro dobbiamo dire che c'è stato un terremoto anche questa mattina intorno alle 5:16 in Giappone, al momento non si hanno notizie di danni. Ma anche il Giappone è uno di quelli, di quei paesi che ha molto investito sull'antisismico. È avvenuto a Fukushima, sesto grado, e si è sentito fino a Tokyo.
Sono dei modelli, sì, questi paesi.
Dei modelli. Sempre dal Corriere della Sera, però, una notizia in questo caso ci riguarda da vicino, perché si parla di sanità. L'appello degli scienziati, sanità pubblica a rischio, dal Nobel Parisi a Mantovani. L'appello degli scienziati per dare più risorse alla sanità pubblica in crisi. E poi ancora naturalmente la notizia di Gaza, anche di questo abbiamo parlato, l'ira di Biden per i volontari uccisi, i civili non sono tutelati.
Repubblica, un'apertura dedicata proprio alla sanità, Stefania, l'appello di scienziati e Nobel, sanità a rischio crack, da Parisi a Locatelli, nel 2025 calo record al 6,2% del PIL, ci si domanda come sia possibile considerando che siamo appena usciti da una pandemia, ma tant'è, e l'Italia addirittura è fanalino di coda in Europa.
Nonostante tutte le promesse fatte, no? Durante la pandemia, lo ricordiamo. Invece il Foglio dedica spazio a una rivoluzione, così la definisce, rivoluzione in NATO. Stoltenberg infatti ha un piano per rafforzare il sostegno a Kiev, un piano di 100 miliardi di dollari per l'Ucraina, presentato appunto dal segretario generale Jens Stoltenberg ai ministri degli esteri della NATO, spingerebbe l'alleanza a superare quella linea rossa, leggiamo dal Foglio, che si era autoimposta dall'inizio della guerra di aggressione della Russia. Per la prima volta infatti la NATO sarebbe chiamata a giocare un ruolo diretto nel sostegno all'Ucraina, creando quindi una struttura apposta per finanziare lo sforzo militare di Kiev, prendendo il posto dei suoi stati membri nel coordinamento delle forniture di armi. Insomma, venti di guerra anche da queste parti.
Andiamo su due quotidiani romani. Il Messaggero ci parla di sport e di cinema. Sabato c'è Roma-Lazio, un derby mai visto con De Rossi e Tudor in panchina. E poi a Cinecittà i premi David Cortellesi, debutto record, 19 candidature. Sul Tempo invece si parla delle prossime europee, l'appuntamento di inizio giugno. Tra i candidati ci sarà anche con la sinistra l'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino.
Anche il giornale dedica spazio alla guerra in Europa, cioè a Kiev servono armi, non coraggio, la NATO un fondo da 100 miliardi, si torna a parlare di questo, e anche si torna a parlare di Davide Donatello dalle pagine del Fatto Quotidiano. Cortellesi è la regina ai Davide, infatti ha ben 19 candidature.
Sono tante 19.
Sì, veramente tante.
L'hai visto il film tu?
Non l'ho visto, me ne hanno parlato tutti gran bene, ma insomma...
Sì. Sì, sì, devo dire anche il finale a sorpresa con A Bocca Chiusa e Daniele Silvestri è molto affascinante. Lo consigliamo insomma a chi è all'ascolto, qualora come te non l'avesse visto, lo devi vedere però.
Assolutamente, sì. Tra l'altro è anche in streaming adesso.
Quindi non hai scuse.
Puoi vedere anche da casa.
Con quale brano ci salutiamo prima del flash? E poi Rossi torna, un minuto dopo le 9,
sì,
torniamo in diretta.
Ce ne andiamo lontani, in Asia in questo caso, no? Andiamo a Samarcanda con Roberto Vecchioni.
Nella gola vino. cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh.
Le ore 9, l'informazione scricchiola il governo israeliano nel contesto del conflitto contro Hamas. Il ministro della guerra Gantz chiede elezioni anticipate a settembre, mentre c'è ancora sdegno per la morte di 7 operatori umanitari della ONG World Center Kitchen uccisi da un raid israeliano. In Ucraina è di 5 morti, 3 soccorritori e 2 civili e 11 feriti, il bilancio di 4 successivi attacchi russi su Kharkiv, la seconda città del paese. Intanto il presidente Zelensky invita una forte risposta alla mobilitazione russa e abbassa a 25 anni l'età per il reclutamento dei soldati. Taiwan è di 9 persone e un centinaio di persone ferite, il bilancio del terremoto di 7.2 gradi che ha colpito l'isola. In Italia la maggioranza della Camera si compatta in difesa dei ministri Salvini e Santanchè, che respinta ieri la mozione di sfiducia presentata dall'opposizione contro il leader della Lega, domani il voto sulla responsabile del turismo. Per ora è tutto, ci risentiamo alle 10.
Stefania, diciamolo, è fantastica la radio, perché pochi istanti, secondi, forse due, che Alessandro iniziasse a dare notizie, stavamo parlando con lui, vero Alessandro?
Sì, non mi ricordo di che.
No, parlavamo del fatto
di radio.
Che Radio Vaticana con voi tornerà ad andare in trasferta, un appuntamento imminente, possiamo dirlo senza paura di sbagliare, dal 12 aprile fino a domenica 14 saremo a Firenze con Giancarlo Lavella e Marina Tomarro per seguire il Festival di Francesco, dunque i francescani, i protagonisti del capoluogo toscano. E Radio Vaticana con voi trasmetterà da lì. Ma poi altri appuntamenti, Alessandro, saremo al Pincio, ci sarai anche tu?
No, perché io sarò in Paraguay.
Tu sarai in Paraguay, è vero, da quando?
Da mercoledì.
Quindi ci collegheremo però.
Sì, ci collegheremo.
Ti sveglieremo, perché in Paraguay
non mi sveglierete, perché
dormirò.
Già ve lo dico adesso, per cui
dormirò.
Non bazzardate.
Però andremo a rondine.
No, però insomma faremo i collegamenti.
Dal
i collegamenti li faremo.
E poi rondine, esatto. Rimini, insomma avremo tantissime trasferte, Stefania, anche in questa primavera estate 2024. Cosa stiamo ascoltando?
Isn't She Lovely, e naturalmente lui Stevie Wonder. In qualche modo anticipiamo, no, l'argomento della radiovisione, perché è uno di quegli artisti che si è opposto,
è vero,
all'uso dell'intelligenza artificiale nella musica.
Alle 9.30 saremo anche su Facebook con Marco Testoni, musicista, scrittore, per parlare di musica e intelligenza artificiale. Ma adesso ascoltiamo il brano,
assolutamente,
altrimenti abbiamo parlato solo noi.
le chiavi che Gesù promette a Simone Pietro perché possa aprire l'ingresso al Regno dei Cieli e non certo chiuderlo davanti alla gente.
Le chiavi di Pietro.
Parole del Papa per aprire all'ascolto.
Ogni settimana una parola, scelta fra le tante pronunciate da Francesco, diventa occasione per rileggere il Magistero Pontificio di ieri e di oggi.
E mettere in dialogo la Chiesa con il mondo.
Un podcast in cui le parole di Pietro diventano chiavi.
Spunti spirituali per aprire percorsi di fede. Ascolta gli episodi delle Chiavi di Pietro sul sito vaticannews.va
alla sezione podcast.
Sono le 9.05, l'aereo questa mattina ci porta sì in Armenia, ma che piacere essere nuovamente insieme in studio, Robert Attarian.
E il piacere è sempre mio.
Ah, pensavo non è mio.
Il piacere non è mio. Temevamo questa risposta.
È sempre mio, è sempre mio. Anzi, ci sto prendendo gusto.
Vero, lo so, ma infatti stai attento perché col nuovo palinsesto non si sa mai il nostro Robert, riusciamo a portarlo, no? Scherzi a parte, un lavoro enorme, il tuo e la tua redazione, lo ricordiamo, la pagina armena di vaticannews.va, tra l'altro racconta anche ciò che spesso viene dimenticato, Robert.
Sì, diciamo che insomma tra la nostra missione c'è anche questo, no? Di parlare di cose che purtroppo altri non menzionano, non parlano, magari ecco sono pure dimenticati e lo facciamo con piacere, insomma. Diamo voce a chi non ha voce, ecco.
Noi avremmo dovuto parlare anche con un amico, un architetto, che si è occupato del restauro di dipinti murali dove?
Lui si trova purtroppo adesso in Armenia, ecco perché non siamo riusciti a raggiungerlo.
Però insistiamo, la regia sta insistendo, chissà, magari ci riusciamo.
Sì, si trova in Armenia, lui si occupa insieme alla restauratrice Christine Lamoureux di restauri di dipinti murali nelle chiese armene del XIII secolo. E hanno lavorato per quasi 10 anni su questi dipinti perché insomma come si sa durante il periodo sovietico tutte queste chiese insomma che avevano un certo valore sono state un po' lasciate al loro destino e una di queste chiese che lui ha curato si trova oggi nell'Artsakh, cioè nel Nagorno-Karabakh, dove la popolazione purtroppo nel settembre scorso ha dovuto in fretta e furia lasciare quel lembo di terra e scappare per fuggire, insomma, o per evitare una pulizia etnica. E oggi 100.000 persone si trovano in Armenia, ne abbiamo parlato diverse volte di questo. Però mi sarebbe piaciuto, insomma, parlare con lui per farci raccontare il lavoro che ha svolto in questa chiesa. E purtroppo oggi questa chiesa si trova in territorio, diciamo, tra virgolette, a zero. Però fortunatamente mi ha raccontato ieri lui che quei dipinti sono stati in un certo senso staccati dal muro e portati via per salvare il salvabile.
La curiosità è tanta, Roberto. Come è possibile vederli questi affreschi?
Allora, per quanto riguarda questi affreschi, fortuna vuole che ci sono una mostra fotografica che qui alla biblioteca Valliceliana a Roma, qua vicino insomma al Vaticano, e sono esposti fino al 20 aprile, quindi insomma chiunque voglia vederli, ovviamente non tutti i dipinti, può andare lì. Insomma.
Ripetiamo dove?
Biblioteca Valliceliana.
Sì, non siamo lontani dal Vaticano.
No, e fino al 20 aprile sarà aperta, quindi insomma chiunque vuole può andare a vedere, ovviamente ripeto non è una mostra enorme, grande, però almeno rende l'idea, poi c'è tutta la storia del restauro e tutto quanto. Perché sto parlando di questo? Perché sto parlando di questo per il motivo che nell'Urbi et Orbi di domenica scorsa il Santo Padre ancora una volta ha reiterato il suo appello affinché vengano salvaguardati i luoghi di culto e ovviamente ha parlato anche del ritorno degli sfollati nelle loro terre. Ed è per questo motivo che ho voluto, insomma, ancora una volta parlare della salvaguardia, insomma, di un certo patrimonio culturale e religioso che non riguarda solo gli armeni, perché quel patrimonio appartiene all'umanità, così come tutti i patrimoni artistici. E purtroppo quel patrimonio oggi è in pericolo di sparizione, così come è successo nel Nakhichevan, che è un'altra enclave armena che oggi è disabitata totalmente di armeni, dove c'erano delle croci in pietra secolari che sono stati tutti rasi al suolo, e oggi con i droni, quando si va lì per vedere se è rimasto qualcosa, non c'è più niente. E quindi il pericolo che anche le chiese dell'Artsakh, del Nagorno-Karabakh, da qui a qualche anno, anzi non da qui a qualche anno, perché è già cominciata questa pulizia, diciamo così, etnica del patrimonio religioso, verrà o distrutta o sparita, o comunque viene cambiato la denominazione, o anche, insomma, l'uso di questi luoghi.
Mandiamo un messaggio, Robert, a chi fa del cosiddetto Stefania benaltrismo, perché quando si parla di arte o di patrimonio artistico, puntualmente poi arriva qualcuno che dice: va bene, ma c'è la gente che muore di fame e voi pensate ai dipinti. Non è questo il punto è che le radici, eliminare le radici, eliminare l'arte, eliminare la storia, vuol dire eliminare un popolo,
vuol dire far ancora affamare questo popolo. Non è solo perché, come ho detto prima, ci stanno 100.000 persone che oggi si trovano fuori dal luogo dove sono nati, dove i loro avi, insomma, hanno vissuto per migliaia di anni, e loro stessi, vedendo distruggere questo loro patrimonio, muoiono la seconda volta oppure soffrono ancora di più, no? Quindi sì, concordo con te che è vero che c'è la fame nel mondo e che dobbiamo anche occuparcene in prima persona, insomma, di queste persone, però anche il patrimonio artistico, religioso e quant'altro, insomma, ha il suo ruolo e ha anche, diciamo, la memoria di questo, no? È una memoria di un popolo che ha vissuto e vorrebbe continuare a vivere.
Grazie Robert. Stefania, facciamo così, tra l'altro non abbiamo detto il nome del nostro ospite, Arazarian, giusto?
L'architetto Arazarian.
Arazarian, sì. lo chiameremo e poi magari ascolteremo l'intervista registrata sempre in questo spazio, va bene?
Va bene, perché no? Grazie,
okay.
Mille.
Grazie a te Robert.
Grazie Roberto.
Adesso abbiamo Bob Marley, Stefania.
Assolutamente sì, No Woman No Cry.
Said I remember when we used to sit drenched down. And then Georgie would make the fire light as it was. Love would burn in through the night. Then we would cook cornmeal porridge, of which I'll share with you. My feet is my only carriage, so I've got to push on through. But while I'm gone, I mean, everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. I say, everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. So woman, I'm crying.
9:15, siamo puntualissimi, Stefania, il merito è anche della regia con Gianmarco Murroni,
bravi,
e Alberto Giovannetti. Alle 9:15 noi andiamo sul nostro portale vaticannews.va e andando un po' ieri a leggere gli articoli mi ha colpito un articolo il cui titolo, Stefania, qual è?
Storia di Claudio, detenuto giornalista che gira l'Italia per comunicare la speranza.
Ecco, già leggere storia a me colpisce, come ci ricorda poi spesso il nostro direttore editoriale Andrea Tornielli. Raccontate del Papa e raccontate storie, questa è la nostra identità. Ma poi un detenuto giornalista che gira per l'Italia, insomma, Roberta Barbi, buongiorno, che storia
è questa?
Buongiorno
Andrea, ovviamente quando si parla di carcere.
Ci sei tu.
Allora, sì, è una storia molto bella, la storia di Claudio, che in realtà è la storia di Claudio e Simona, che si incontrano e la cui intervista dura da 8 anni. Spieghiamo un attimo più, diciamo, nel dettaglio. Allora, Claudio è stato condannato a 9 anni di carcere. Dopo aver scontato 6 anni riesce a uscire in articolo 21, che, per chi non lo sapesse, lo ricordiamo, è il permesso, diciamo, di lavoro. Va a lavorare in una redazione giornalistica perché durante la detenzione aveva scritto, aveva letto, aveva studiato. Lui ci ha detto che scrivere è un atto rivoluzionario, sempre ma soprattutto in carcere. Quindi esce e nel suo lavoro da giornalista per un settimanale si imbatte nella storia di Simona. Simona è da 40 anni, soffre di una forma molto grave di sclerosi multipla che già l'ha costretta su una sedia a rotelle, ha difficoltà a respirare, non muove più le gambe né le braccia, ma gira il mondo sulla sua sedia a rotelle e racconta le sue avventure, i suoi viaggi per il mondo in un blog. E all'epoca in cui appunto lui si imbatte in questa storia, lei aveva questo desiderio di arrivare fino in Nepal. Lui riesce a contattarla, si incontrano per questa intervista e Claudio ci racconta che l'intervista a un certo punto si ribalta, perché lui non le nasconde assolutamente di essere un detenuto in permesso di lavoro e allora lei inizia a intervistare lui, gli chiede: ma cosa hai fatto? Quante persone hai ucciso? Quindi fa tutto meno che scappare, che è quello che invece una persona qualsiasi, diciamo, avrebbe forse fatto. E Simona non scappa perché Simona è abituata a subire il pregiudizio, un pregiudizio diverso da quello che si porta dietro un detenuto, il pregiudizio che si portano dietro i malati. E da allora appunto la loro diventano una coppia, quindi loro amano raccontarlo così. La loro intervista dura da 8 anni e insieme girano l'Italia per appunto raccontare la loro storia, il loro incontro, e anche per scardinare, no, parola dopo parola, quello che è questo doppio pregiudizio, queste doppie gabbie che li imprigionano, la malattia e la detenzione, anche se lui, a onor del vero lo dobbiamo dire, è in esecuzione penale esterna e tornerà giuridicamente libero a giugno.
Loro tra l'altro vanno anche a testimoniare nelle carceri, c'è, esatto, un episodio in quel di Chieti che tu scrivi nel tuo articolo, lo ricordiamo, storia di Claudio, detenuto giornalista che gira l'Italia per comunicare la speranza, su vaticannews.va. Un detenuto aveva costruito un faro va da loro e dice: lo volevo regalare ai miei familiari, ma la vostra storia oggi mi ha illuminato, lo regalo a voi, tanto ne ho di tempo per farne altri.
Esatto, perché in carcere di tempo ce n'è tanto, poi sta al detenuto e non solo cercare di utilizzarlo al meglio, ecco, insomma, che è quello poi che noi raccontiamo sempre con i cellanti, no? Il rischio del tempo vuoto della detenzione, che invece non deve essere vuoto.
Andiamo ad ascoltarci un po' sì. di questa intervista. Ascoltiamo allora Claudio Bottan al microfono di Roberta Barbi.
Mentre lavoravo uscivo dal carcere in articolo 21, in questo dopo aver fatto un lungo periodo nella redazione di quello che allora si chiamava giornalino del carcere, che mi ha permesso di leggere, studiare, cercare di migliorare la qualità della mia scrittura. Cercavo una bella intervista da fare e mi sono imbattuto nella storia di questa ragazza che diceva: non muovo più gambe e braccia, fatico a respirare, però voglio arrivare fino ai piedi dell'Himalaya con la mia sedia a rotelle. Questo per me è stato l'equivalente di un pugno allo stomaco che mi ha risvegliato dalla carcerite e ho smesso di piangermi addosso. Simona mi ha risposto, si è ribaltata l'intervista, io le ho premesso di essere un ex detenuto e lei molto divertita ha voluto conoscere la mia storia. Anzi, la domanda è stata: chi hai ucciso?
Come lei ha detto una volta, la sua intervista con Simona dura da 8 anni. Oggi siete una coppia, insieme avete intrapreso un percorso di testimonianza che rappresenta anche una vittoria contro il doppio pregiudizio nei confronti della malattia e nei confronti del carcere.
Siamo riusciti a coniugare le nostre due prigioni. Entrambi probabilmente di fondo abbiamo questa convinzione che è quella che il dolore non va sprecato. Abbiamo scelto di iniziare questo nuovo viaggio a cercare di gettare dei semi di speranza. Fa bene innanzitutto a noi, ci fa trovare il nostro posto nel mondo. Dalle reazioni che vediamo pensiamo di riuscire anche a trasmettere qualcosa di profondo.
In questo vostro tour tra scuole, associazioni eccetera, siete stati anche in carcere, avete raccontato la vostra bellissima storia di speranza alla popolazione detenuta. Com'è andata?
La nostra prima volta in carcere è stata il carcere di Chieti, un'esperienza intensa, bellissima, tanto che a un certo punto uno dei detenuti che ci ascoltava si è avvicinato a Simona e le ha regalato il modellino di un faro costruito con le sue mani. Lui l'aveva costruito per donarlo ai suoi familiari, ma le parole sono state: oggi la vostra storia mi ha illuminato e quindi preferisco donarlo a Simona, tanto io di tempo per costruirne un altro ce l'avrò.
Qualche anno fa insieme siete stati ricevuti anche da Papa Francesco. Vuole ricordare con noi quella giornata?
Nel 2016 ero stato uno dei chierichetti durante la celebrazione del giubileo dei carcerati, un'esperienza che non potrò mai dimenticare. A distanza di 4 anni ricordo che un pomeriggio è arrivata una telefonata che mi diceva: sono l'assistente di Sua Santità, siete liberi sabato? Il Papa vorrebbe incontrarvi. Siamo stati ricevuti a casa a Santa Marta, Papa Francesco ci è venuto incontro, ci ha accolti personalmente come il padrone di casa senza tanti convenevoli, ha ascoltato la storia di Simona, ha guardato insieme a Simona i video dei suoi viaggi in India. A un certo punto Simona ha avuto il lampo di genio di chiedere a Papa Francesco se poteva scattare un selfie dicendo: io non muovo le mani, deve farlo lei. Ne è uscita un'immagine che ha dell'incredibile.
Lei ancora non è libero da un punto di vista giuridico, ma ha affermato spesso di non essersi mai sentito libero come adesso. Cos'è la libertà per lei?
Spesso ho detto che in carcere ho trovato la libertà. Può sembrare una contraddizione, un ossimoro, ma in carcere sono riuscito a liberarmi di tutte quelle sovrastrutture che avevo prima. In carcere ho cominciato a vedere le persone che mi stavano vicino non come reati che camminano, ma come persone, come storie, anche ad accettare la mia condizione. Credo che lì ci sia stato il mio cambiamento e ho cercato di essere più che avere. La libertà per me oggi è poter fare quello che mi piace e quindi donarmi agli altri senza che nessuno me l'abbia chiesto, imposto o prescritto.
senza che nessuno mi abbia prescritto di donarmi agli altri, veramente le parole hanno un peso.
Non termine a caso.
Roberta, a volte incredibile. E prima, a proposito di parole, raccontavi di questa doppia intervista, diciamo così, tra Claudio e Simona, quando Simona diceva ovviamente a Claudio quante persone hai ucciso, non era letterale.
Assolutamente,
come
lei significato. Scherzava.
Insomma, non è un omicidio ciò che ha portato Claudio in
non
carcere.
Non lo è, ma non lo diciamo perché, come dice Papa Francesco, l'uomo non è il suo reato.
Assolutamente. Stefania, per chiudere.
Sì, no, vorrei ringraziare Roberta perché raccontare storie, in questo caso questa storia molto bella, no? Questo incontro, questa intervista, serve anche proprio per togliere quei pregiudizi che si hanno spesso nei confronti dei detenuti e dei malati.
Assolutamente.
E raccontare storie è meraviglioso e grazie per avercene raccontato una bellissima.
Lavoriamo per questo, grazie.
Allora ricordo su vaticanews.va storia di Claudio, detenuto giornalista che gira l'Italia per comunicare la speranza. Roberta, prima di salutarci, ricordaci anche come, quando, dove seguire i Cellanti.
I Cellanti in onda la domenica pomeriggio alle 16:30, ovviamente su Radio Vaticana.
Che brano con cui ci salutiamo, Mango e Battiato, la stagione dell'amore, ma poi andremo in diretta a Facebook per parlare sì di musica, ma il rapporto, Stefania,
con l'intelligenza artificiale.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni perdendole, non rimpiangerle, no, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi.
Le 9:26, dunque tra poco saremo in diretta su Facebook con Marco Testoni per parlare di musica e intelligenza artificiale. Vi ricordo che questa trasmissione, oltre a poterla seguire in diretta attraverso le frequenze Radio Vaticana, in streaming su Vatican News, attraverso le nostre app, può essere riascoltata come tutte le trasmissioni anche in podcast su vaticanews.va, anche i Cellanti della nostra Roberta Barbia in podcast e tutte le altre trasmissioni. E poi seguiteci anche sul canale WhatsApp di Radio Vaticana per avere sempre, insomma, gli ultimi aggiornamenti e anche gli ultimi podcast. Tra due minuti su Facebook, aprite la diretta, condividetela con i vostri amici.
Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi, e gli orizzonti perduti non ritornano. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute di occasioni perdendole, non rimpiangerle, no, non rimpiangerle mai.
29 minuti dopo le 9, ancora ben trovati agli amici di Radio Vaticana, benvenuti anche su Facebook per chi ci segue in video. Saluto e ringrazio Alberto Giovannetti, tecnico del suono, Gianmarco Murroni in regia, Bruno Orti alla regia video. Io sono Andrea De Angelis, con me Stefania Ferretti. Buongiorno Stefania.
Buongiorno, buongiorno.
E oggi Stefania parliamo di un argomento molto importante, l'intelligenza artificiale. Anche il Papa ha voluto che il messaggio sulle comunicazioni sociali di quest'anno fosse rivolto appunto all'intelligenza artificiale, ma lo facciamo in una chiave un po' particolare, mi verrebbe dire la chiave di musica, perché è proprio di musica che vogliamo parlare. Per questo ho invitato, lo ringrazio per essere con noi, Marco Testoni. Buongiorno Marco.
Ciao a tutti, grazie dell'invito.
Marco è scrittore, compositore, music supervisor. Con lui possiamo parlare, davvero sviscerare un po' questo tema. Tra l'altro ringrazio già David, Salvatore, Rosi, Fernando che ci stanno scrivendo, Maria Antonietta ci ringrazia per questo tema, Paola e poi Marco, ma ponete anche già delle domande al nostro ospite, a Marco appunto. Da dove vogliamo iniziare, Stefania?
Magari subito a dare una definizione di intelligenza artificiale.
Beh, difficile così. Allora diciamo che l'intelligenza artificiale ha delle implicazioni un po' su tutti i campi della conoscenza, ovviamente anche quello della musica. Diciamo che così, insomma, noi, il nostro campo non è così pericoloso come altri campi, ma sicuramente porterà delle conseguenze. Ad esempio, la prima domanda che si fanno tutti è quanto vogliamo spingersi noi come umani nel far sì che siamo sostituiti dalla tecnologia nell'ambito, ad esempio, della creatività. E lì il discorso diventa molto critico. Diciamo che in questo momento, ecco, se posso dire, andare un passo avanti, nell'ambito della comunità dei musicisti ci sono tre posizioni: i contrari, assolutamente contrari,
senza appello;
i favorevoli, senza altrettanto appello; e i possibilisti, diciamo così. E come al solito è anche giusto uno schieramento di questo tipo. È evidente però anche che in questo momento è abbastanza presto per capire quale saranno l'evoluzione di tutta l'intelligenza artificiale nell'ambito musicale, ma sicuramente avrà delle implicazioni grandi nell'ambito lavorativo, nell'ambito etico prima di tutto, e poi anche nell'ambito proprio normativo, perché può, nei confronti del diritto d'autore, l'istituzione giuridica di diritto d'autore, che poi ciò che fa campare certo, gran parte dei musicisti, ecco, sarà messo in crisi quell'istituto, perché bisogna rivedere un po' tutto quanto la legislazione.
Avete sentito probabilmente anche voi, gentili ascoltatori, tra l'altro saluto anche Rosa, Maddalena, Carlotta, che continuate a scriverci dei commenti, c'è chi ci ringrazia, chi ci augura il buon dì, ponete anche le vostre domande. Io ne ho una per Marco, perché dicevo, avrete visto magari l'ultimo festival di Sanremo, c'era la possibilità di cantare i brani in dialetto attraverso la musica, l'intelligenza artificiale. Dunque il brano vincitore può diventare una taranta, e in quel caso insomma ci siamo, perché siamo già come artisti verso il sud, oppure essere cantato nel dialetto ad esempio bresciano. Ma al di là di questi giochi più o meno simpatici, il rischio, come dicevi tu, e che ci sia un problema di posti di lavoro, che chi lavora con la musica anche senza salire su un palcoscenico venga scavalcato, che non servano più alcuni professionisti.
Sì, questo rischio c'è.
Concreto.
È concreto, molto concreto, anche perché, ad esempio, io parlo di musica per immagini, per cinema, che è quello il mio lavoro, io faccio soprattutto quello. È molto diversa la situazione per noi che andiamo a commentare con le nostre musiche un film, piuttosto dell'autore di canzone pop, ad esempio. Ecco, io credo che il pop sia veramente a rischio, e tutto questo è un processo già attivo da anni. Non è che l'intelligenza artificiale ha spalancato delle porte. In realtà molta della musica che noi ascoltiamo pop non è suonata veramente, ma è assolutamente eseguita da sintetizzatori, ma nella sequenze musicali, loop, tutta una serie di, diciamo così, escamotage o mezzi che non hanno a che fare assolutamente nulla con la figura, ad esempio, del session man, del musicista che va veramente lì a suonare. Ecco, con l'intelligenza artificiale siamo andati anche oltre, ovvero che anche la figura del cantante, del solista, dell'autore delle liriche può essere sostituito. Il problema che ci dobbiamo porre è con quale qualità.
Certo.
Al momento la qualità, a mio modo di vedere, è piuttosto bassa. Va bene sostituire per musica di intrattenimento, ma veramente di bassa qualità. Ma se vogliamo un qualche cosa di più autorale, non possiamo pensare che nell'ambito dell'intelligenza artificiale lo possiamo andare a trovare. Ti faccio un esempio proprio pratico. Su qualsiasi programma che voi potete trovare di intelligenza artificiale online, potete creare delle canzoni nel giro di un minuto, si dice, dal testo all'inciso, alla strofa e via dicendo. Qualche anno fa io feci una canzone per un film. Io ero l'autore delle musiche, un certo Edoardo De Angelis, cioè un grandissimo cantautore, peraltro omonimo, sì, autore di cognome.
Non siamo parenti, ma è omonimo.
Esatto, aveva scritto il testo e Antonella Ruggero l'aveva cantato. Ditemi se tutto questo è possibile farlo con l'intelligenza artificiale. In un certo senso si può fare, ma voglio dire, più alziamo l'asticella della qualità e più sarà difficile farlo. Quindi dipende da noi. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo ascoltare musica di qualità o abbassare sempre più l'asticella?
Io ho visto annunciati concerti di personaggi ormai defunti e questa cosa mi ha molto sconvolto. Tra l'altro si pone un problema anche, come dire, di carattere psicosociale, nel senso non si sa più quello che è vero e quello che non è più vero, e questo, insomma, a livello di conoscenza pone dei problemi.
Ma guarda, adesso dei musicisti in America hanno fatto una sorta di petizione contro l'intelligenza artificiale. Uno dei primi obiettivi è quello di, come noi scriviamo vino doc e sappiamo che, diciamo così, la filiera è un attimo controllata, lo stesso vale per le produzioni musicali. Bisognerà distinguere quelle che sono realizzate con l'intelligenza artificiale e quelle no. A quel punto la decisione è dello spettatore. C'è chi, io so che su Elvis Presley, sì, vogliono fare una cosa del genere, e non so che dire, cioè, nel senso, se qualcuno vuole andare a vedere un prodotto totalmente finto che però dà l'idea di quello che può essere oggi Elvis Presley, dal punto di vista artistico mi cadono le braccia, dal punto di vista, come posso dire, umano non lo posso impedire, però credo che questi effettacci dureranno solo pochi anni, poi la gente si stancherà di questi giochini.
Insomma, Renzo Arbore cantava e diceva che il potere lo ha chi ha il telecomando. Qui possiamo scegliere la musica più o meno doc,
sì,
o bio o doc-g, insomma.
Sì, sì.
E questa è la realtà, cioè può far sorridere, lo dico anche a chi ci sta seguendo. Tra l'altro c'è una domanda che pone Angelina, che ci scrive: a salvarci saranno le emozioni più che l'intelligenza. L'intelligenza artificiale potrà trasmettere e dare musica alle emozioni come l'uomo?
No, io dico sempre una frase un po' iperbolica, si dice: no, la bellezza ci salverà. No, no, la bruttezza ci salverà, cioè, nel senso, quando impareremo a distinguere la bruttezza, noi saremo in grado di comprendere la bellezza, quindi la bruttezza ci salverà da questo punto di vista.
Visto che tu, Marco Testoni, hai lavorato anche molto per i più piccoli, la musica, sì, per i bambini, mi piacerebbe con te sottolineare questo genere di musica, come si compone, come si scrive, come si riesce anche ad essere al passo con i tempi, perché magari i bambini di mezzo secolo fa erano diversi da quelli di oggi, da un punto di vista musicale.
Guarda, ho avuto una grande esperienza con i bambini, adesso non meno, ad esempio l'ultimo lavoro che ho fatto con i bambini in realtà è un laboratorio, che peraltro ho portato anche qui a Castel Sant'Angelo, sulla musica per i bambini sordi. Ecco, una cosa che uno potrebbe dire una follia, invece la musica si ascolta anche dalle vibrazioni degli strumenti, quindi è stato molto bello lavorare con loro in questo senso. Per quanto riguarda le canzoni, io quello che ricordo è che le canzoni più brutte che ho fatto per i bambini è quando le volevo fare per i bambini. Quando invece nascevano in qualche modo da una suggestione diversa, che è ovvero giocosa, ludica, tutto diventava molto più bello dal punto di vista proprio dello scambio con loro, anche con i cori, ma proprio nel poi andare ad eseguire insieme a loro, cantare insieme a loro queste canzoni. Quindi per me continua a essere la musica per bambini un faro, nel senso, ecco, appunto, in questo bailam che deriva anche dall'intelligenza artificiale, ma non solo, ogni tanto andare a riabbeverarmi in quella fonte è bellissimo.
È vitale.
Sì.
No, io stavo pensando a proposito di intelligenza, non quella artificiale, quella vera, che la frase "la bruttezza ci salverà" mi sembra un bel prodotto di intelligenza, insomma, sì, che ci può aiutare anche per quanto riguarda sfatare anche le famose fake news che ormai ci circondano e ci impediscono delle volte di capire veramente com'è la realtà.
Guarda, su questo posso dire una cosa. Vi ricordate, c'è stato un certo momento che sono state inventate le library musicali che imitavano i suoni dell'orchestra. Inizialmente tutti a pensare, ecco, questo toglierà il mestiere all'orchestra. A tutt'oggi non esiste un campione digitale di orchestra che un musicista non riesce a distinguerlo, la falsità, ecco, in qualche modo. E le orchestre, anche se a fatica, continuano comunque a funzionare. Questo che vuol dire? Vuol dire che a volerlo ascoltare, a voler ascoltare la musica, si riesce a capire quella, diciamo, finta e quella invece ancora fatta da noi umani.
Ci scrive Carlotta: la musica, buongiorno Carlotta, nasce dall'anima, non può essere sostituita da ciò che non è autenticamente umano. Ha ragione?
Direi di sì, non posso rispondere null'altro che sì, è vero. Poi i mezzi cambiano, no? Perché i mezzi tecnologici, faccio un esempio, quando è nato il cinema si pensava che uccidesse la fotografia, quando è nata la televisione si pensava che uccidesse il cinema, la radio. In realtà adesso sono vive tutti quanti queste espressioni, però ognuno con la loro linguaggio autonomo, quindi questa è la differenza.
A chiudere, Marco, vorrei che dicessimo insieme agli ascoltatori in che modo anche approfondire questi temi. L'abbiamo detto, sei scrittore, ho avuto modo di vedere anche il tuo sito. Per chi volesse saperne di più, come seguirti, come continuare ad approfondire?
La cosa migliore è seguire il mio sito marcotestoni.com. Sì, in effetti ne faccio parecchie di cose, scrittore, musicista, ma secondo me è tutt'uno. Io credo che bisogna recuperare il concetto rinascimentale, voglio dire, dell'artista e della figura umana. Noi non siamo solo una cosa, siamo tante cose.
Quindi scrivere di musica non è così strano.
Se lo si fa cercando di non parlare con linguaggio da carbonari, ma da troppo tecnico, ma cercare di divulgarlo, è una cosa molto bella. Io cerco di fare quello, sinceramente.
Grazie, grazie. Marco Testoni.
Grazie a voi.
Grazie, grazie a voi. Grazie. Grazie.
E noi proseguiamo in radio, continueremo a parlare di musica tra un attimo. Grazie a chi ci ha seguito in video.
Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu. È tempo che respiro e se corri ne avrai di più. Ma se morirò da giovane, spero che sia da ridere. Mi han detto se ti senti così vivo, non guardare indietro mai e vai. Non guardare indietro mai e vai. Non guardare indietro e vai, vai. Mi han detto punta al sole, ma non come Icaro. Che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo. Ma se morirò da giovane, da scrivere, mi han detto aspetta che arrivi il mattino, dopo prendi tutto e vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere, il cielo stai al limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Woo! Sister.
non avere fretta più. Ricordo che cantavo lì disteso nel letto, sognandomi cantare ma dentro un palazzetto. Provo a seguire il vento, ma se va fuori rotta punterò il cielo aperto e vedo dove mi porta. Perché anche se non sai dove vai, l'importante è solo che vai, che vai, che vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Il cielo stai al limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai.
Che meraviglia di radio, che bellezza di musica, un abbraccio a tutti.
Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai.
Chiudiamo in bellezza con la musica, Stefania Ferretti come ogni giorno a quest'ora alle 9.45, lo facciamo con Marco Di Battista, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Marco, abbiamo parlato fino a un attimo fa di musica e intelligenza artificiale, l'intelligenza umana genera anche delle belle realtà di musica, quella capacità di essere insieme, in questo caso il contesto è quello del vecchio continente, il programma però è del nostro Stato. Ed sì, è un programma che va in onda proprio oggi.
Tutti i giovedì alle 22 spazio IBU con i concerti dal vivo del circuito Euroradio. E qui possiamo veramente fare una così pensare un attimo a quello che è il rapporto tra intelligenza artificiale e quello che potremmo dire il mondo analogico rimasto, perché la musica è ancora analogica, gli strumenti sono evidentemente acustici, quelli di un'orchestra, e la bellezza, la unicità di Spazio IBU come di tanti altri programmi simili è quello di offrire dei concerti dal vivo. Cioè noi stasera alle 22 ascolteremo un concerto che si è svolto il 19 settembre del 2023 alla Filarmonia di Colonia, e è un concerto in cui è vero che non siamo in live come si dice, cioè non siamo in diretta, ma è un concerto che comunque c'è stato, è come se lo fossimo di fatto. E questo concetto di avere un legame diretto con la musica e con i musicisti è un qualcosa di unico, ed è un qualcosa che è premiante, perché nonostante, nonostante forse è brutto, ma comunque insomma, anche con tantissima tecnologia di cui siamo circondati, i dati che ci dà Euroradio e che ci dà la IBU sono dei dati magnifici rispetto a questi programmi. La musica classica, la musica in generale, e la radio è il media tra i mezzi di comunicazione, quello più vivo. In quest'ambito c'è la musica, che è all'interno della trasmissione radio del mondo la cosa più utilizzata, e una fetta che davvero è significativa è riservata alla musica di ascolto, la musica chiamiamola colta, classica, come la vogliamo chiamare. Quindi questo è già un qualcosa di entusiasmante.
Dirò due ovvietà, Stefania. La prima è che spesso in macchina capita di cambiare stazione finché non troviamo quel brano ci aggrada, certo, che può essere di musica classica o meno. L'altra però è quanto sottolineavi tu, Marco, cioè l'importanza di avere una musica registrata dal vivo. Sarebbe stato un sogno per chi ci ha preceduto nei secoli addietro poter risentire dal vivo ciò che era stato registrato, cioè una specie di sogno.
Infatti guarda, la musica e la radio hanno seguito due strade. Da una parte, forse non tutti sanno che la musica elettronica nasce per la radio, quindi tutto lo sviluppo della musica elettronica nasce come sperimentazione per la radio. E dall'altra parte ci sono i concerti dal vivo che mettevano insieme le persone, le famiglie. Quando non si iniziava a ascoltare la radio, si sentiva il concerto che veniva dalla Scala di Milano, dalla Germania, da dovunque.
Gratuitamente, insomma. Tra l'altro.
Sì, questo. Poi è chiaro quello che dico spessissimo in trasmissione, che se questa musica è bellissima ascoltarla alla radio, beh, dal vivo è un'altra cosa. E voglio iniziare proprio con un pezzo che sentiremo integralmente questa sera. Stasera il concerto è della Junge Deutsche Philharmonie, cioè è un'orchestra giovanile tedesca che è nata nel 74 e ha giovani fino a 28 anni. Tra i brani in programma c'è il concerto per violino in mi minore di Mendelssohn, opera 64. Adesso non serve quasi presentarlo, perché appena sentiamo il tema sfido chiunque a non canticchiarlo. Proviamoci, va?
Proviamo. Un saluto a Carla e a Paola, un saluto anche a Marcello Filotei al di là del vetro. Marco, io quando sento questi brani immagino quelle enormi sale da ballo con dei vestiti di un tempo. Sarà un'immaginazione un po'.
Guarda,
così.
Ma in questo caso arriveremo c'entra poi, poco, arriveremo poi al ballo, se facciamo in tempo.
Vediamo,
mettiamola come
vediamo.
Un fiume carsico che spunta poi alla fine.
All'ultimo.
Ma in questo caso è proprio la bellezza del suono del violino. Cioè Mendelssohn ha scritto questo concerto perché poi è efficace, perché mentre lo scriveva aveva a disposizione un suo amico violinista che lo ha aiutato a scrivere il pezzo, quindi è chiaro che se hai un violinista accanto è difficile che sbagli, perché lui sa quello che si può fare e quello che non si può fare, e soprattutto è immediato, cioè un tema che ti prende. Questo è uno dei misteri della musica, cioè perché alcuni temi ti prendono di più di altri, perché alcuni, non so, il bolero di Ravel, che è una frase semplicissima, è nell'immaginare di tutti, oppure la terza di Brahms, cioè questo movimento che lo conosciamo tutti, perché poi ci prende? Questo vabbè, non lo sappiamo.
Non lo sappiamo, però i pubblicitari lo sanno, perché spesso si agganciano a questo.
Beh, ma certo, come la Carmina Burana di Orfeo, che hanno il primo movimento che viene usato in tantissimi film, reclame, esatto. eccetera. Senti, ma adesso, dopo abbiamo parlato di Mendelssohn, di questo colosso, il concerto di questa sera avrà anche un altro protagonista, che è Alexander von Zemlinsky. Oh, nome complicato, eh? Ma soprattutto questo poveraccio ha avuto il torto.
L'ha detto di... bene, però. Sì. Ridono in regia, perché sì. È vero, è complicato. Tu l'hai detto come se dicessi Alberto.
Un po' di tedesco.
Riprova, vediamo.
Alexander von Zemlinsky.
Potremmo andare avanti ore, lo direi.
Sì, se volete faccio anche un reppetto. Su... Okay. No, ma comunque, ecco, lui è famoso perché è amico di Schoenberg, in qualche modo anche maestro di Arnold Schoenberg, che succede? Succede che il suo linguaggio era il linguaggio, diciamo, del passato. Quello di Arnold Schoenberg era un linguaggio che guardava al futuro, e immaginate un po' chi dei due è scomparso quasi dalla storia della musica, e quindi di Zemlinsky conosciamo pochissimo. Però stasera ascolteremo una fantasia sinfonica sul racconto di Andersen, La Sirenetta, che, se vogliamo fare poi i fanatici, si dice di Seejungfrau, che però vuol dire La Sirenetta, insomma, in tedesco, e però Zemlinsky parlava tedesco,
giustamente, insomma.
Nessuno è perfetto.
No.
Questo racconto in musica è un racconto molto affascinante, e fa vedere come questo Zemlinsky, che veramente è ignorato quasi da tantissimi, anche perfino di persone che si occupano di musica, in realtà è stato un grandissimo compositore. E questa rivivere il tema della Sirenetta, questa storia di Andersen, questo finale tragico, è veramente affascinante. Sembra un po' di ascoltare in alcuni momenti certi poemi sinfonici di Richard Strauss, per quanto è efficace la sua narrazione per musica. Ecco, la differenza con Mendelssohn è quello. Mendelssohn ci ha fatto sentire un pezzetto di un concerto per violino e orchestra, dove era un qualcosa di esclusivamente musicale. Qui invece il filo rosso che lega i movimenti è doppio: da una parte sì, certo, la musica, ma dalla parte la storia di Andersen. Ho scelto l'inizio, non la fine, perché il finale è tragico, allora rimaniamo un po' così, sollevati, dai.
È il momento dei saluti, Marco, saremo andati avanti.
Sì, ma hai sentito che bello questo clima sospeso che sta creando Zemlinsky per introdurre poi questa sirenetta.
Avete fatto, peccato non ci sono le telecamere, lo stesso gesto con le mani, tu e Stefania, al clima sospeso.
Sì.
Vabbè, facile da immaginare.
Però mentre ci salutiamo, io andrei con il bis che ha concesso la violinista protagonista del concerto che ascolteremo questa sera, ore 22, non mancate, per Spazio IBU.
Ma se non potete alle 22,
c'è il podcast. Certo. Il podcast che dura, badate bene, soltanto una settimana per Spazio IBU, perché per un problema di diritti abbiamo soltanto una settimana a disposizione, quindi non perdete troppo tempo. Va bene il podcast, ma fatelo subito.
Fine settimana.
Comunque tu prima accennavi il sala. Tema del ballo. Ebbene, questa che stiamo per ascoltare, con cui finiamo, è una sarabanda da una partita di Bach per violino solo. La sarabanda è una danza lenta in tempo ternario, quindi molto spesso si pensa al termine sarabanda, un gran caos, sì, eccetera. Invece no, è una danza lenta, e questo Bach, che come al solito è il maestro di tutti noi, ecco, dipinge questa sarabanda in un clima veramente meraviglioso, e il violinista ha due bis a disposizione: o veloce, fa vedere quanta tecnica c'ha, o lento e fa vedere quanto suono ha. Ah, ecco, in questo caso fa vedere quanto suono ha.
Grazie a Marco Di Battista, Stefania.
Grazie anche a te. Nostri anche Alberto Giovannetti, Gianmarco Morroni, Bruno Orti per le riprese televisive. Grazie anche a te tanto
a te.
Per questa musica che ancora ci accompagna.
Esatto, appuntamento a domani e ricordatelo, se c'è motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao.